Apriamo ancora una volta la parola del Signore, la Bibbia, nel libro del profeta Osea. E leggiamo questa volta l'intero capitolo 11 del libro di Osea. Osea è il primo dei cosiddetti profeti minori, si trova subito dopo Daniele. Capitolo 11 del libro del profeta Osea. Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato ai Baali, hanno bruciato incenso a immagini scolpite. Io insegnai a Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. Israele non tornerà nel paese d'Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re, perché hanno rifiutato di convertirsi. La spada sarà brandita contro le sue città, ne spezzerà le sbarre, ne divorerà gli abitanti a motivo dei loro disegni. Il mio popolo persiste a sviarsi da me. Lo si invita a guardare a chi è in alto, ma nessuno di essi alza lo sguardo. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me. Tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente. Non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. Essi seguiranno il Signore, che ruggirà come un leone, poiché egli ruggirà e i figli accorreranno in fretta dall'Occidente, accorreranno in fretta dall'Egitto come uccelli e dal paese d'Assiria come colombe. E io li farò abitare nelle loro case, dice il Signore. Amen. Avevo già detto un paio di settimane fa qualcosa intorno al libro del profeta Osea e di come questa profezia si intrecci con le vicende personali di quest'uomo, che era stato chiamato da Dio a impersonare davanti agli occhi del popolo Dio stesso. Un marito tradito dalla propria moglie, abbandonato, che però non ripudia né rigetta per sempre, ma addirittura ricompra la propria moglie fedifraga e adultera. E se leggerete questa intera profezia, e vorrei suggerirvi di farlo, si fa in meno di mezz'ora, in realtà è un breve libro, vedrete come questo rapporto travagliato d'amore tra Dio e il popolo, tra il popolo che cade, che si svia dal Signore e del Signore che chiama, che esorta, che minaccia, che cerca, che promette, percorra tutto quanto il libro e in qualche modo culmina nei capitoli conclusivi, a partire dal capitolo 11, dove al capitolo 11 in un certo senso viene ricapitolata tutta la storia del popolo di Israele e la sua relazione con Yahweh, con il Dio del patto, con il Dio redentore. E probabilmente in questo capitolo, più che in ogni altro, il Signore dà al profeta e anche a noi una rivelazione del suo cuore e del suo amore verso il suo popolo. Chiaramente per noi la realtà intorno a un Dio che non cambia, è un Dio che è immutabile, è un punto fermo della nostra fede. L'abbiamo esposto più volte: Dio non può cambiare. Se noi cambiamo, noi mutiamo, e noi in genere possiamo peggiorare o migliorare, ma Dio è l'eterno ed è perfetto, non può cambiare in meglio e non può cambiare in peggio. Dio è immutabile, è un punto fermo della nostra fede, la nostra confessione di fede lo afferma, aggiungendo che Dio è impassibile, nel senso che in Lui non si agitano delle passioni che provocano un mutamento nel suo essere. Tuttavia, quando noi diciamo che Dio è impassibile, non intendiamo dire che Dio sia insensibile. Questa è una cosa molto importante. Infatti, se Dio non avesse sensibilità, se non ci fossero in Lui dei moti, chiamiamoli così, che sono paragonabili ai nostri sentimenti, non avrebbe fatto in modo che Osea si esprimesse così. Qui noi vediamo questo Dio che veramente ama, questo Dio che veramente è interessato alla salvezza e al bene dell'umanità, dei suoi, del suo popolo. E l'esperienza del profeta Osea, che ha vissuto, illustrano quanto questo amore sia costante, quanto questo amore sia capace di superare i più grandi ostacoli, perfino quelli di un rifiuto, di un tradimento abominevole. E il modo in cui si esprime qui, dicendo, come vi dicevo, ricapitolando la storia del popolo di Israele, Dio paragona se stesso a varie figure per farci comprendere in quale relazione egli si trovi o si consideri nei confronti del suo popolo. Egli si paragona prima di tutto a un padre, o se volete a un genitore. Egli parla come se fosse un uomo, come se fosse un essere umano, e non è raro che noi troviamo Dio parlare in questo modo. Molte volte egli si paragona appunto per farci comprendere qualcosa di sé, per comunicarci qualcosa di sé a degli esseri umani, e quindi parla dei suoi occhi, delle sue orecchie, parla delle sue mani, del suo braccio, e addirittura a volte, giusto per farci comprendere, si paragona anche, che so, a una chioccia o a un uccello che mette sotto le proprie ali i suoi piccoli. Ma tutto questo per comunicarci qualcosa intorno a sé. Qui usa questo linguaggio umano, i teologi lo chiamano antropomorfismo, per farci capire in quale relazione egli si trovi nei confronti del suo popolo. E prima di tutto si paragona a un padre, o a un genitore, se volete. In realtà, se proprio vogliamo essere precisi, qui non parla col maschile o col femminile, ma un genitore che è rifiutato dal proprio figlio. Un genitore che è stato coscienzioso, che ha amato, che ha chiamato il proprio figlio, che lo ha raccolto, che lo ha chiamato, che lo ha portato fuori dall'Egitto. Fuori dall'Egitto chiamai il mio figlio. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. E più avanti parla del fatto che aveva insegnato a Efraim, che qui è il nome usato per Israele, a camminare sorreggendolo per le braccia. Ci sono molti genitori tra di noi e sanno che cosa significa quando si vede i propri figli cominciare a fare qualche passo. Quale momento più gioioso probabilmente c'è di quando vediamo i nostri figli cominciare a camminare? Forse quando cominciano a parlare, quando dicono la prima parola, quando si rivolgono verso di noi, sorridendoci e chiamandoci. Ma anche questo cominciare a camminare è un momento particolare nella storia di ogni genitore. Ci ricordiamo quando i nostri figli hanno fatto i primi passi, quando si sono lasciati, che so, nel caso di uno dei miei figli, dal divano e ho fatto due passi fino al tavolo dove mangiavamo. Ci ricordiamo cosa abbiamo, come gli siamo andati incontro, li abbiamo guardati da dietro, li abbiamo sorretti, quando sono caduti e si sono messi a piangere li abbiamo risollevati. Ecco, Dio paragona se stesso a un padre, a una madre, a un genitore che insegna i propri figli a camminare. Eppure questo stesso padre dice che questo figlio, questi figli o questo figlio lo ha rifiutato, egli ha rifiutato, ha abbandonato, si è allontanato da chi lo chiamava. Ho letto la parabola del figlio prodigo ed è la stessa cosa. Questo figlio, questo giovanotto che cresce, viene allevato e poi a un certo punto rifiuta tutto quello che era la casa del padre, tutto quello che suo padre e sua madre erano stati per lui. Il cibo, i beni, l'educazione, la protezione, tutto. Voglio usarlo solamente per me, penso soltanto a me stesso, ho il mio programma, ho i miei progetti, farò questo, no, me ne andrò lontano, non voglio più sentire parlare di mio padre, non voglio sentire più parlare della casa di mio padre. Ecco, vado via. E questo è esattamente quello che ha fatto questo figlio, Israele, che ha rifiutato la sorgente di acqua viva, si è rivolto alle cisterne screpolate degli idoli, ai Baali. E non solo si paragona a un padre rifiutato, ma si paragona a un medico frustrato. Più avanti c'è al versetto 3: io insegnai a Efraim a camminare sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Questo figlio era un figlio malato e la sua azione, l'azione del padre, l'azione del suo Dio era volta al loro bene, alla loro guarigione, al loro benessere materiale, spirituale. Ma come tante persone che sono malate ma non sanno di esserlo o non vogliono ammettere di esserlo, rifiutarono e hanno rifiutato le cure amorevoli di un medico. Che cosa ci può essere di più frustrante per un medico che cerca, ha la medicina giusta, ha la cura giusta, la terapia giusta e non riesce a persuadere la persona che ne avrebbe bisogno di farsi curare? Hanno rifiutato e non hanno riconosciuto, hanno malinterpretato le mie azioni che servivano per la loro guarigione. Quanta gente è così? Dio viene incontro agli uomini con la sua parola, offrendo Cristo, offrendo la sua legge, offrendo la verità, offrendo il bene, il vero, e la gente comincia a pensare che chissà che cosa c'è di dietro, chissà quale complotto c'è dietro, chissà quali scopi nascosti questo Dio o questa Chiesa che predica il Vangelo ha. No, non ce n'è nessuno. Il Vangelo che noi predichiamo, l'amore di Dio in Cristo Gesù, l'invito che facciamo agli uomini a venire a Cristo e a credere e ad accogliere il Vangelo, è per la vostra guarigione, è per la vostra salvezza. Soltanto accettate questo messaggio. Ma no, non hanno riconosciuti che io cercavo di guarirli. E Dio è gentile nel suo modo di fare, è mite, mansueto. Lui ha la forza di guarire, lui ha la forza di atterrare, ma lui si presenta al suo popolo e agli uomini come un medico che ha la medicina, ma che con la offre con gentilezza. Un padre rifiutato, un medico frustrato, un marito tradito. Più avanti qua, il linguaggio cambia ancora leggermente e parla dei legami d'amore. Io cercavo, io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. E qui sicuramente il linguaggio dell'affetto che si sta utilizzando scende ancora più in profondità, e si parla di questo amore coniugale che, come ho detto già più volte, è stato rifiutato ed è stato tradito. Il libro del profeta Osea inizia proprio così: il Signore cominciò a parlare a Osea e gli disse: va, prendi di moglie una prostituta e genera figli di prostituzione, perché il paese si prostituisce abbandonando il Signore. Quindi Osea fa quello che Dio gli ordina di fare con questa donna, ha tre figli che poi lo lascia, lo abbandona, segue i suoi amanti, che poi Osea deve andare a recuperarla, a riprenderla in uno stato pietoso e acquistarla nuovamente per il prezzo, per metà prezzo. Il prezzo di uno schiavo era 30 sigli, questa donna si era così svalutata che la paga 15, la metà. Ecco, questo è quello che noi siamo. E Dio paragona se stesso, per quale ragione al mondo abbia dovuto fare questa cosa Osea, se non proprio per incarnare esattamente quello che è stata la storia del popolo di Israele nei confronti del suo Dio: un marito tradito e abbandonato. E poi un'altra immagine tenerissima che sicuramente fa comprendere ancora qualcosa è quella di un pastore o di un un allevatore deluso. Più avanti dice: ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. E qui l'immagine è ancora diversa, è quella di un contadino, un allevatore che ha degli animali. E sapete che è sempre stato così, no? È sempre stato così. Noi oggi sinceramente vediamo un po' delle grandi esagerazioni tra il rapporto tra gli uomini e gli animali, insomma, che vengono spesse volte trattate meglio che altre persone o meglio dei figli, no? Vediamo cani, gatti, eccetera, eccetera. Ma è sempre stato così. L'uomo è stato progettato per esprimere affetto. E gli animali sono stati creati non solo per aiutare gli uomini, ma anche in un certo senso per dare qualche soddisfazione agli uomini, no? E così pensiamo a questo contadino che ha una mucca o un bue che utilizza per il lavoro, e che però non è soltanto, non lo sfrutta soltanto, ma è affezionato a questo animale, lo cura, un cavallo o altri generi di animali, lo cura. Vi ricordate nella parabola che il profeta rivolse disse a Davide, quando parlava di quell'uomo che aveva un'agnella che la trattava come una figlia, e sono immagini comuni queste qui, non solo nell'antichità, si instaura un certo rapporto di affetto anche nei confronti degli animali. E qui, d'altronde, nel duro lavoro dei campi, un uomo che è stato tutto il giorno fuori a lavorare, ad arare con il proprio animale, poi torna a casa, sa di avere bisogno del riposo, ma si cura anche del proprio animale, gli toglie il giogo, gli dà da mangiare, gli dà da bere, lo cura. E questo animale, dice il Signore, invece non riconosce la mano e l'affetto del proprio padrone, non riconosce questa cura così tenera. Infrangendo una legge di natura, gli animali in genere, se avete un cane, gli portate da mangiare, gli fate anche delle piccole cose, in genere vi ripaga con tutte le feste possibili e immaginabili. Ma gli uomini sono capaci anche di questa ingratitudine. Quindi un animale ingrato, una moglie adultera, un malato folle e un figlio ribelle, questo sei tu. Questa sei tu, questo sono io, questi sono gli uomini al cospetto di Dio, che ci nutre, che ci alleva, che ci istruisce, che ci sostiene, che provvede per noi, che ci fortifica, che ci attira, che ci ama, che ci chiama. E questo è il modo in cui noi lo ripaghiamo, seguendo i nostri piaceri, le nostre idee, i nostri pensieri, i nostri idoli, la nostra strada. Io andrò per la mia strada, io farò a modo mio, non mi interessa della legge di Dio, non mi interessa di quello che mi dicono i miei genitori, non mi interessa di quello che dice il pastore, ma che mi importa? Sono tutte cose che non hanno nessun valore. E Dio continua a darti ciò di cui hai bisogno, un amore deluso, certo, ma vedete la differenza che c'è tra l'amore deluso di un essere umano e quello di Dio è che Dio, ecco, ha questa sensibilità, possiamo dire questo dolore, perché vede la nostra fine. Perché rifiutando Dio, noi, e rifiutando la sua vocazione, la sua chiamata, noi facciamo del male a noi stessi. Vi ricordate di colui che pianse su una città che aveva rifiutato le sue cure? E ancora una volta Gesù si paragona a una chioccia, no? Nel capitolo 23 del Vangelo di Matteo, Gesù che si avvicina a Gerusalemme e si lamenta su di lei: Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Qual è il rammarico e il lamento di Cristo? Lo trovate subito dopo. La vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Voi avete rifiutato il bene, avete rifiutato la mia chiamata, avete rifiutato colui che il Padre vi ha mandato, il Messia, il Cristo. il Salvatore. La vostra casa sta per essere lasciata deserta. La sua sofferenza non era perché lui avesse perso qualcosa, ma perché loro stavano perdendo la loro opportunità di vita, di salvezza, di bene. Ecco qual è il vero problema. Molte volte viene presentato Dio come un Dio miserabile, bisognoso di noi. Non è così, Dio non ha bisogno di né di te né di me. Sei tu che hai bisogno di Lui, sei tu che hai bisogno di Cristo. E la sua, e il suo dolore, la sua sofferenza sta proprio in questo, che stai rifiutando quello che è per il tuo bene. Ma il capitolo 11 del libro del profeta Osea, parlandoci dell'amore di Dio, ci parla di un amore che è, a dir poco, sorprendente. Perché, vedete, è questa la meraviglia del messaggio della Scrittura. Noi lo comprendiamo fino ad ora, insomma, è assolutamente umano questo ragionamento. Io sono un padre amorevole, ti ho curato e tu ti sei ribellato a me. Io sono un medico premuroso, ti volevo curare e tu non lo hai riconosciuto. Io sono un marito devoto e che ti attiro con corde d'amore e tu mi tradisci. Io sono un contadino che ti nutre, che si prende cura di te e invece di avere la tua riconoscenza mi pigli a calci. Come va a finire questa storia? Se fosse una storia umana, se Dio fosse come siamo noi, il padre piangerebbe il figlio ma se ne dimenticherebbe, il marito piangerebbe la moglie ma forse ne troverebbe un'altra. E così via. Il medico si rivolgerebbe a malati che sono più generosi e si lasciano curare, ma non Dio, perché lo dice più avanti: io sono Dio e non sono un uomo. E grazie a Dio che le cose stanno così. Infatti, l'amore divino non segue i corsi della nostra logica e non segue nemmeno i corsi del nostro sentimentalismo, e per questo è un amore davvero sorprendente. Dopo che Dio si è lamentato in questo modo nei confronti del popolo, cosa dice attraverso il profeta Osea? Avete visto, c'è una pausa. Io invito ad alzare lo sguardo, ma nessuno guarda verso l'alto, nessuno guarda verso di me. Pausa. Ma come farei a lasciarti? Come farei a lasciarti, Efraim? Dopo tutto quello che mi hai fatto, non ti posso lasciare. Non posso smettere di amarti. Non posso smettere di desiderare il tuo bene. Non posso smettere di farlo, perché io sono Dio e non sono un uomo. Il mio amore non è la risposta al tuo amore. Il mio amore previene il tuo amore. Giovanni, nella sua prima epistola, lo dice chiaramente, al capitolo 4, il versetto 19 della prima lettera di Giovanni dice: noi amiamo perché Lui ci ha amati per primo. È Lui che ci ama per primo. Vedete quanto è folle l'arminianesimo che dice che noi abbiamo, che Lui ci ama perché noi lo avremmo amato. Ha previsto il nostro amore. Dio l'ha previsto il nostro amore, ma solamente come risposta al suo amore precedente. Ci ha amati dice la scrittura, avanti la fondazione del mondo. Lui ci ha amati veramente per primo, quando noi lo odiavamo. Dice l'apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, che noi, quando eravamo senza forza, Cristo è morto per noi, quando eravamo ancora peccatori, Cristo ha dato se stesso per noi. L'amore che noi riceviamo da Dio e l'amore che Dio ha verso gli uomini non è la risposta alla loro buona volontà, è ciò che crea la loro buona volontà. Mentre eravamo peccatori, Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in queste, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questo amore è sorprendente perché non è fondato sui nostri meriti, è un amore che sgorga dal suo cuore, è un amore che viene, che si chiama grazia per questa ragione. Come farei a lasciarti, o Efraim, come farei a darti in mano altrui, come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Che cosa sono Adma e Seboim? Sono due delle città della pianura che furono distrutte nel giudizio di Sodoma e Gomorra. E se furono distrutte come Sodoma e Gomorra, evidentemente condividevano gli stessi peccati e la stessa condotta dei sodomiti e dei gomorrani, o gomorresi come si chiamano loro. Non ti posso ridurre come loro. Oh sì, ti comporti come loro, ma io ti ho amato, il mio cuore, il mio cuore. Dio parla a noi del suo cuore, comprendete? È un linguaggio umano. Dio non ha un cuore come noi ce lo possiamo immaginare. Dio è spirito, ma ci fa comprendere del suo affetto, del suo sentimento nei nostri confronti. Il mio cuore si commuove tutto dentro di me e tutte le mie compassioni si accendono per un principio interno di autodeterminazione. Dio stabilisce così. Perché? Perché vedete, l'amore di Dio è qualcosa di molto forte, di estremamente forte. Nel capitolo 8 di Osea, lui aveva detto così: il tuo vitello, o Samaria, è una abominazione. Sta parlando dell'idolatria di Israele. Il tuo vitello, o Samaria, quello fatto costruire da Geroboamo e che continuavano ad adorare al posto di adorare il vero Dio, è un'abominazione. La mia ira divampa contro di loro. Vedete, molte persone hanno questo concetto che Dio si adiri, è rifiutato anche da molta teologia contemporanea. No, Dio, questo Dio adirato è qualcosa di assolutamente antipatico. Dio è buono, Dio è amorevole, Dio è una specie di benigno nonnino al quale gli puoi fare tutto quello che vuoi, non reagisce. No. Dio parla di sé come un Dio che si adira, che divampa, la cui ira divampa a causa dell'idolatria e dei peccati e dei rifiuti degli uomini. Ma qui, al capitolo 11, parla delle sue compassioni che si accendono. E le compassioni di Dio accese estinguono la sua ira. Qui c'è qualcosa che non funziona nella nostra logica. In genere il fuoco si spegne con l'acqua, ma qui ci fa comprendere qualcosa di straordinario, del fatto che in Dio prevalga la sua misericordia, perfino sulla sua ira. Egli ha trovato il modo in cui il suo amore e la sua misericordia potessero prevalere. Come farei a lasciarti? Non ti posso lasciare a te stesso, a te stessa. E poi conclude dicendo: io non sfogherò la mia ira ardente, io non distruggerò Efraim, io non verrò nel mio furore, non lo farò, non lo farò. E la mia determinazione, la fedeltà di Dio nell'amare, la ostinazione di Dio nell'amare. Io questa mattina penso di poter parlare a qualcuno tra voi che ha delle buone ragioni o perfino non ha delle buone ragioni, ma si sente abbandonato, si sente avvilito o avvilita, un po' per le vicende che sono capitate nella sua vita, o per dei peccati che ha commesso, o per non avere adempiuto ai doveri che avrebbe dovuto adempiere, o per qualunque altra ragione al mondo. Vi sentite in uno stato di torpore spirituale e non sapete se Dio vi ha abbandonato perché voi avete abbandonato Lui, o semplicemente che Dio non si curi di voi. Questa parola è per voi. Il Signore ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io come farei a lasciarti? Le mie compassioni sono accese verso di te. Io lo so, sì, meriteresti la mia ira, il mio furore, la mia distruzione, ma io non lo farò. Perché non lo farò? Come fai a essere certo questa mattina, certa, che Dio non ti distruggerà? L'ultima parte, e ho veramente concluso questa mattina, di questo capitolo è altrettanto sorprendente, perché parla di quello che sarebbe accaduto. Essi seguiranno il Signore, che ruggirà come un leone. Ora, ditemi voi, c'è un leone che ruggisce. Chi è che seguirebbe un leone ruggente? Nell'epistola di Pietro dice che il diavolo va attorno a noi come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Un leone che ruggisce è un animale forte, vorace, che fa paura, e nessuno si metterebbe in testa di seguire un leone ruggente. Eppure qui c'è qualcosa di diverso: essi seguiranno il Signore che ruggirà come un leone, poiché egli ruggirà, e i figli accorreranno in fretta dall'Occidente, accorreranno in fretta dall'Egitto come uccelli e dal paese d'Assiria come colombe. Io li farò abitare nelle loro case, dice il Signore. Questa immagine del leone non è nuova, non l'ha inventata Osea, ma la troviamo fin dal libro della Genesi, al capitolo 49, dove Giuda viene paragonato, uno dei 12 figli di Giacobbe viene paragonato a un leone. Giuda è un giovane leone, tu risali dalla preda, figlio mio, egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene. A lui ubbidiranno i popoli. Questo leone che sottometterà i popoli, che avrà una voce così autorevole da chiamare, e quando farà sentire la sua voce i popoli ubbidiranno, verrà dalla tribù di Giuda. Chi è questo leone? Ma è Cristo, è Gesù, che nel libro, nell'ultimo libro della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, viene descritto così. Giovanni dice: vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli, e vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro, di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. E io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere. C'è uno che è degno, c'è uno che può aprire il libro della storia, c'è un esecutore della storia. Chi è? Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 suggelli. E allora Giovanni si meraviglia e poi si gira e vede davanti, in mezzo al trono, 4 creature viventi, e in mezzo agli anziani si aspettava di vedere un leone. È il leone che aprirà il libro dei suggelli. Ma che cosa vede? Non vede un leone. Il leone della tribù di Giuda è un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono e lo aprì. Il leone è l'agnello, e il ruggito del leone, per coloro che appartengono al popolo di Dio, è il belato dell'agnello che li attira. Gesù ha detto: chi, le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Ed è così che si diventa cristiani, ascoltando la voce del nostro buon pastore, che è l'agnello, che è il leone, che è il nostro Dio che ci ama, che ci ha amato. Oggi non c'è più un uomo come Osea. Osea significa salvezza. Gesù significa Dio e salvezza. Osea aveva rivolto queste parole d'amore veramente meravigliose al suo popolo, e conclude dicendo: io guarirò la loro infedeltà. Capitolo 14 è davvero meraviglioso. Io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, perché la mia ira si è distolta da loro. Io sarò per Israele come la rugiada, egli fiorirà come il giglio, spanderà le sue radici come il Libano, e i suoi rami si estenderanno, e la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo, e la sua fragranza come quella del Libano. Ecco, questo è il nostro Dio che ci ha amati e che ha trovato il modo per acquietare la sua ira, donandoci Cristo Gesù. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perché Dio, il nostro Dio, è quel padre che, vedendo arrivare da lontano il figlio coperto di cenci, sporco e puzzolente, allarga le sue braccia e lo accoglie e fa festa con lui. Noi dobbiamo pensare proprio a queste cose, e questi pensieri dovrebbero accompagnarci ogni momento della nostra vita, perché saranno solo pensieri di questo genere che ci daranno la forza per poter servire questo Dio e per servirlo come Egli merita, con tutta la forza di noi stessi. che Dio possa benedire il nostro cuore. Chiniamo il capo. Signore Dio e Padre nostro, quanto è grande il messaggio di grazia e d'amore che tu hai voluto rivolgere agli uomini, e quanto è triste il fatto che creature ribelli quali noi siamo possano rifiutarlo costantemente. Sì, parlando di queste cose si corre il rischio di essere fraintesi, ma ho cercato di essere fedele a quello che dice la tua parola questa mattina, e ho cercato di mostrare il cuore amorevole di Dio che per acquietare la propria ira ha donato il proprio figlio. Ti prego che davvero questo pensiero non si allontani da alcuno di noi, ma che possa rimanere e risiedere, generando amore, devozione, servizio. Ti chiediamo queste cose, o Padre, nel nome di Gesù. Amen.